Ti ringraziamo, ti lodiamo, oh Padre, tu sei il Dio dell'amore, della pienezza dell'amore. Tu hai rivelato il tuo nome, io sono. Questo ci richiama a vivere il presente. L'amore non è qualcosa che ci sarà. È nemmeno qualcosa che ci fu, ma è qualcosa che c'è, perché l'amore è vita. E tu, Signore, hai rivelato di essere amore. Ti ringraziamo perché il tuo amore ci richiama continuamente a vivere il nostro presente, a vivere il nostro oggi, a radicare la nostra vita nell'attimo che sembra fuggente, ma che è l'unico che esiste in realtà. Ti ringraziamo perché tu ci dici che il nostro presente ha un nome e si chiama Gesù Cristo. Tu ce l'hai donato e continui a donarcelo come colui che è con noi ogni giorno fino alla fine del mondo. Grazie Signore Gesù perché tu ci garantisci questa presenza, tu sei risorto, sei colui che vive con noi per sempre, che non ci abbandona mai, che si prende cura di tutte le nostre povertà. Ti chiediamo di donarci uno sguardo attento, perspicace, profondo, per cogliere i segni della tua presenza in questo nostro oggi, per cogliere tutte quelle piccole increspature della superficie del nostro oggi che ci permettono di vedere all'opera la tua persona, il tuo amore, la tua tenerezza. Spirito Santo, tu sei lo spirito del Padre e del Figlio. Tu sei colui che ci radica nel presente per aprirci al futuro. Tu sei lo spirito di vita e dunque fecondità, pienezza. E la vita è apertura all'ulteriore. È coraggio di guardare oltre, ma non possiamo guardare oltre se non viviamo l'oggi. Grazie perché anche tu ci vuoi radicare nell'oggi e ci vuoi portare a vivere questa pienezza d'amore cominciando da ora. Maria, tu che sei la donna dell'oggi, la donna del presente, la donna del sì, tu che sei il continuo sì a questo amore, il fiat che tu hai detto un giorno rimane il fiat per l'eternità, aiutaci ad aprire gli occhi per scoprire il Dio vicino, il Dio accanto a noi, il Dio del presente. Amen. Riprendendo la nostra lezione divina, ci troviamo al versetto 29 e Gesù ci presenta una parabola. Più che una parabola vera e propria è una similitudine. Ora nella lingua ebraica la parola parabola, similitudine eccetera sono delle endiadi, sono dei modi uguali di dire. Per noi la parabola è diversa, la parabola è piuttosto una narrazione che ha dei significati che vanno a ricadere sulla nostra vita e che spesso da un significato, dall'immagine si passa al reale. Qui invece abbiamo già qualcosa di reale, più che una vera e propria parabola è l'immagine della primavera, la primavera che è l'inizio della vita, le piante che germogliano. E disse loro una parabola. Ricordiamo che abbiamo finito il momento in cui Gesù ci invitava alla speranza: alzati, adesso è finito il momento della notte, la notte è finita, il giorno è cominciato, solleva il capo, finora hai vissuto tutte queste tensioni e queste paure che per gli altri sono stati sorgente di morte, tu le hai vissute dormendo alla fine dicendo ma a me che importa, c'è il Signore, hai dormito nella barca. E allora disse loro questa parabola. In questa maniera Gesù ci sta prospettando come fare, allora, in mezzo a questa situazione. Ricordate che le parabole hanno sempre una prospettiva molto precisa, è Gesù che ci dice, che ci dà qualche istruzione sul come fare, sul come vivere la nostra relazione filiale con Dio. E in questo caso il come fare, ricordate, le parabole poi sono sempre sorprendenti, le parabole hanno sempre qualcosa di nuovo da insegnarci. Tu aspetti un Dio in una certa maniera, poi ti arriva un Dio che invece è in un'altra, non è come lo aspetti tu. Noi siamo troppo abituati, forse avendole ascoltate da bambini, riascoltate al catechismo, siamo troppo abituati alle parabole per scoprire la novità della parabola, la sorprendente inattesa conclusione. Di solito le parabole si concludono sempre in maniera inattesa, no? Ricordate, che idee abbiamo noi di Dio? Ah, il Dio che adesso arriva e pagherà bene, farà giustizia, metterà a posto i birboni, poi il figlio che se ne va e poi torna, lo abbraccia e gli fa festa. Tu ti aspetti un Dio che gliela fa pagare? Ah, bene, sei stato in giro, adesso hai ballato? Bene, adesso canta. E quindi invece Dio fa la festa, e poi il figlio che rimane in casa, tu ti aspetteresti che invece il figlio che sta in casa dice, ma guarda che in realtà tu non hai capito niente, oh mamma mia, capite, la parabola è sorprendente perché ci risvela chi siamo noi spesso siamo il figlio che rimane in casa che non ha capito niente di Dio, oppure tu ti aspetti Dio che ma Dio paga con giustizia ed equità, e poi senti la parabola degli invitati a lavorare nel campo e nella vigna alle ore del giorno e vedi che gli ultimi sono pagati quanto i primi. Allora, Dio non è come lo pensi tu. Eccola il sorprendente della parabola. La parabola non dice mai delle cose ovvie, cerca invece di andare un po' controcorrente. È come se Gesù ci dicesse, guarda che Dio non è come lo pensi tu. E qui in questo caso cosa suggerisce Gesù? Ci dice come vivere l'attesa presente. Cioè in questa situazione. Già ci ha detto dormi pure, stai tranquillo, ma verrà il momento in cui è ora di svegliarti e alzare il capo, perché ormai è vicino la tua apolitrosis, la tua redenzione. Infatti in latino la traduzione che ne fa San Girolamo è apropinquat redentio vestra, in greco invece è l'apolitrosis, che è proprio questo scioglimento delle catene, finalmente comincia la libertà. Finalmente cadono tutti quei puntelli che sostenevano una vita senza senso. E disse loro, osservate la pianta di fico, e poi corregge, e tutti gli altri alberi, perché non è solo la pianta di fico, e aggiunge, perché osservare la pianta di fico, dice perché è proprio il fico, ma certo perché il fico è un po' più precoce, basta un po' di caldo e comincia a mettere fuori i suoi germogli. Per l'Oriente poi il fico cresceva dappertutto come pianta spontanea, anche i fichi selvatici producono piccoli fichi, se andate giù nel meridione d'Italia, così andate a Medjugorje, è pieno di fichi. Ricordate che la pianta del fico era la pianta del simbolo, anche il fico ha un simbolo preciso, come il melograno era il simbolo della fecondità, dell'abbondanza, il fico era il simbolo della sapienza, il sapiente si siede sotto il fico, quindi forse è questo, quello a cui allude il libro dei Proverbi che lo dice, forse è questo a cui allude quando Gesù dice a uno dei primi apostoli, uno dei primi cinque che incontra, ti ho visto mentre stavi sotto il fico, cioè sei un uomo pensoso, sei un uomo sapiente, sei un uomo che riflette, non sei uno che prende le verità così acchiappandole al volo, forse vuol dire questo, cioè, parlando di fico. E il fico era anche un albero che produceva frutto ad ogni stagione, in pratica il fico è... Da qualunque parte andavi in Israele c'erano fichi che spuntavano, ed erano, sono frutti saporiti, gustosi e si possono mangiare in primavera perché ci sono i primaticci, quelli che già in maggio in Oriente già ci sono i fichi, e poi d'estate ci sono i fioroni, e poi dopo, quando finisce questa stagione, cioè, ne rimangono su ancora, magari non ancora completamente maturi, e rimangono su tutto l'inverno, e intanto diventano molli, diventano saporiti, si seccano su sull'albero, e questi qui erano chiamati agim, ed erano quei fichi che, quando uno passava all'inizio della primavera, quando gli altri già cominciavano a spuntare, c'erano già i fichini piccoli, piccoli frutti su, e c'erano ancora quelli vecchi, che sono rimasti secchi, ma se uno li tira giù, magari cadevano anche in terra, li poteva prendere, sono dolci e si possono mangiare. È il fico che Gesù cercava sull'albero e che non trova. Ricordate il famoso fico, che non è che Gesù era così inesperto che va a cercare i fichi, e poi San Marco aggiunge: ma non era stagione di fichi, ma cosa va a cercare i fichi? Non è stagione di fichi, ma perché Gesù non cercava né i primaticci né i fioroni, sapeva che comunque c'erano i peghin, ma questi non c'erano neanche quelli. Cioè, questa pianta è una pianta che non ha fatto né l'uno né l'altro né l'altro, cioè, non è che io pretendo dei fichi della stagione. Però dammi almeno i fichi di fuori stagione, ma non mi dai niente. Quindi è qui il discorso. Cioè, tanto per capire che Gesù non era né pazzo né così sprovveduto da non sapere quando arrivano i fichi. Un uomo con i piedi in terra, e che sapeva, secondo i costumi di Israele, che la pianta di fico è la pianta di tutte le stagioni. Ed è per quello che viene preso l'esempio del fico e non di un'altra pianta. L'ulivo no, la fa soltanto in certe stagioni. L'uva anche, la vite, ma. Perché parla un fico? Ma perché il fico era proprio l'albero della sapienza, un albero che non lascia mancare mai il nutrimento a tempo opportuno. E noi siamo paragonati, Israele, noi stessi, tutti i cristiani, siamo paragonati al fico perché non abbiamo una stagione per far frutto, ma noi dobbiamo far frutto in ogni stagione. In questo senso veniamo paragonati ai fichi, perché Gesù non viene a cercare frutti soltanto nella stagione dei fichi, ma anche quando non è la stagione, però noi abbiamo almeno, dobbiamo avere almeno quei piccoli fichi, piccoli, magari non proprio quelli chissà come, perché noi nel nostro perfezionismo diciamo o quelli belli o niente. No, lui dice: no, dammi ancora i piccoli, non mi interessa che fichi hai, dammi quello che hai, non vado a cercare il super, cerco quello che mi stai dando. Comunque andiamo avanti con questo nostro discorso, e Gesù dice: questa volta non sta parlando di frutti, ma sta parlando di germogli. Dice: quando già germogliano, capite da voi stessi, guardandoli, che ormai l'estate è vicina. Quindi, se vuoi sapere in che stagione siamo, perché capite che l'estate è vicina, non quando fa caldo o quando fa freddo. Come si fa a sapere quando è estate? Quando si suda, ma sai, non è che quando si suda è estate, non è detto. In questa estate noi non abbiamo sudato molto, e neanche in questa primavera che non c'è stata, ma il discorso è piuttosto è guardando alla natura, guardati intorno, è lì che vedi se l'estate com'è. Se quest'anno abbiamo un'estate in anticipo, dice: ma le piante sono indietro, eh? In effetti io guardo un po' i montanari qui, quelli che si intendono, dicono: ma quest'anno la primavera stenta a venire, perché ho visto che i meli sono ancora un po' indietro, non stentano a germogliare. Loro sono prudenti, sanno. Quindi allora Gesù dice: guarda, se tu sei capace di capire come vanno le cose per gli alberi, per i fichi, vedere cosa sta germogliando, cosa sta venendo fuori, apri gli occhi per capire cosa si sta muovendo intorno a te. Allora, ricordate la domanda iniziale: Signore, quale sarà il segno? Quando dunque accadranno queste cose? Ricordate? Ebbene, Gesù dice: ma guarda che non c'è bisogno che io ti dica quando accadranno queste cose. Quindi cerca di vivere l'attesa, il tempo presente, con gli occhi aperti. Essere persone con gli occhi aperti, cioè consapevoli, capaci di far discernimento. E qui siamo proprio il criterio importante, il discernimento. Apri gli occhi, perché il rischio è quello di venire al mondo con gli occhi chiusi. Si nasce con gli occhi chiusi, passare la vita dormendo e chiudendo gli occhi per morire. Capite che è una bella sorpresa, cioè passare la vita completamente come se non ci fosse nulla, buttare via la propria vita, il non vivere la vita, cioè rischiare di morire senza aver mai vissuto. Allora Gesù dice: apri gli occhi, guarda, come fai a capire che stagione è? Guarda il fico, guarda gli altri alberi. Così anche voi. Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, in fondo, quando tu ti trovi in mezzo a tutte queste situazioni estreme, di difficoltà, eccetera, guarda, fai discernimento e lì scoprirai che Dio sta operando, Dio sta agendo, è vivo, non è assente, è presente, ci sono piccoli segni, quanti piccoli segni di speranza ci sono, quanti piccoli segni germogli, non dice guarda la devastazione che c'è nel bosco, ma segni di speranza, cioè tutto quello che sta accadendo, tutte quelle cose di cui abbiamo parlato prima, devastazioni, terremoti, eccetera, eccetera, in realtà se tu sei attento e guardi in mezzo a tutto questo, scopri anche che ci sono dei germogli, sta spuntando una vita nuova, in mezzo alle difficoltà, ai disagi, alle sofferenze che hai avuto, le malattie, i lutti, ecco, scopri, guarda, a me viene in mente, guardate che la Madonna è perfettamente evangelica e perfettamente biblica, in uno dei messaggi dell'ottobre, non mi ricordo più di quale anno, però era ottobre, sono sicuro che era ottobre, perché ottobre è un mese autunnale, e un'altra volta addirittura in gennaio, Madonna dice, andate nella natura, non dice, ma cosa vai a vedere nella natura in ottobre che c'è niente, poi Medjugorje in ottobre è secco agosto, secco settembre, secco ottobre, non niente, andate nella natura e vedete come Dio opera, cioè vai oltre le apparenze, ancora una volta vai oltre le apparenze, guarda che in mezzo a tante devastazioni dell'inverno c'è un momento in cui puoi scoprire che ci sono dei germogli, allora lì cominci a vedere che Dio c'è, eh? Sappiate quando stanno per accadere, il regno di Dio è vicino, cioè è lì accanto a te. Il regno di Dio, il latino dice prope est regnum Dei, invece in greco c'è engusestine basileia tuteu, cioè è accanto a te, il regno dei cieli è lì, quasi, come dire, non è vicino nel senso che so, adesso sono le 6:20, se arriva il treno alle 6:10 è vicino il treno, no, non in senso cronologico, ma è vicino in senso fisico, il regno dei cieli è accanto a te, è lì, quindi stai già vivendo qualcosa del regno, questi germogli sono già, cioè il regno che cos'è? È la novità della vita in Dio. Potremmo dire che questo è un genitivo esegetico, non il regno che appartiene a Dio, che so, come la mela di Pierino, un complemento di specificazione, è piuttosto invece un genitivo esegetico, cioè il regno che è Dio, no? È Dio stesso il regno, eh? È un regno come la città di Roma, no? La città che è Roma, il regno di Dio, cioè è Dio stesso che viene, che è accanto a te e che si sta manifestando in questi piccoli segni, questo Dio che sembrava morto perché sono queste guerre, perché sono queste carestie, difficoltà, situazioni estreme, ma proprio lì puoi vedere tanti germi, tanti segni di vita, piante che germogliano, notate bene, non solo il fico, ma tutte le altre piante, quante altre piante ci sono nella mia vita, di cui vedo piccoli germi, nel mio malessere, nel piattume della mia vita c'è un malessere che è un segno che Dio sta operando, non sono contento di quello che sto vivendo, mi scriveva un pellegrino di Medjugorje del pellegrinaggio che ho fatto 2 settimane fa, il primo pellegrinaggio, tra l'altro un pellegrino che io non ricordo. Mi ha fatto ricordare di tutti, io mi scrive un'email e mi dice sono stato un po' al margine eccetera, ma stavo lì a guardare, non ho perso un movimento, non una parola di quello che diceva lei, e queste cose mi colpivano, soprattutto vedevo la sua calma, la sua pace, io dico, ma non so se ero in pace, no, no. Comunque vedevo che lei è anche lì quando ero a tavola, che era sereno, e io mi dico, ma io invece sono agitato, adesso vorrei venire un po' al foyer a conoscere un po' dove, e ho capito che il Signore forse mi chiama a vivere perché ho scoperto di avere un buco nell'anima. Ora penso che E questo recentemente è tornato del pellegrinaggio a Međugorje, l'ultimo, ho trovato la lettera di uno del primo. Io lo vedendo, ho fatto finta di ricordarmi chi era, ma io non mi ricordo, cioè, ma, non è che mi ricordo chi è lei, ma 58 pellegrini, 56 pellegrini, immaginate se, cioè magari quelli che mi rompevano di più le scatole, lì, ma se uno mi girava un po' a largo, non lo ricordo. E allora capite, ma non è perché sta cattiveria, ma per dire che qualche volta il Signore, un germoglio può essere anche un buco nell'anima, no? Sto male, io mi ricordo un giovane che mi diceva, non so cosa mi sta capitando, non riesco più a peccare come prima, vuol dire che c'è qualcosa, c'è il Signore dentro che sta premendo e tu lo avverti come un malessere, e grazie a Dio questo malessere, Cioè, quando il Signore non ti lascia più dormire, tu lo avverti come un malessere, devo prendermi qualche aspirina, qualche altra cosa, qualche camomilla, e guarda che non è la camomilla che devi prendere, comincia a decifrare che c'è qualcosa che sta germogliando, e non soffocare i germogli, apri gli occhi, quindi tutte queste cose, quando accadranno, questi sommovimenti della tua vita, questi scossoni che in qualche maniera sembrano mandare a rotoli tutto il tuo bel castello di carte che tu hai messo insieme e che puff, un colpo di vento butta giù tutto, quello momento dici, mamma mia, grazie Signore perché c'è qualcosa che sta germogliando. Allora Gesù dice, apri gli occhi, guarda che la tua vita, quindi è un vivere il presente, apri gli occhi, non aspettare quando verrà, quando sarà, guarda in alto, guarda in basso, no, guarda nel tuo oggi ci sono infiniti segni della presenza di Dio, di questo regno che è qui, che è accanto a te, che è vicino, che è al tuo fianco, gomito a gomito. E qui ecco i segni, no? Perché noi certe volte chissà quali segni cerchiamo, no? C'è gente che ha bisogno sempre di andare a cercare segni esterni, ma guarda che il primo segno è la tua inquietudine che hai dentro, il primo segno, Dio sta parlando, sta gridando dentro di te, quindi mettiti in ascolto, comincia a decifrare questi malesseri, queste cose, dà un nome. E dare un nome a queste cose vuol dire imparare a scoprire che non sono cose che capitano per caso. Dio sta operando, Dio è più vivo di quello che pensavi tu. E normalmente Dio parla attraverso quello che a noi sembra un deserto, oppure addirittura un disastro, ma Dio parla anche attraverso cose così. Tu lo aspettavi da una parte, lui arriva dall'altra, perché il nostro Dio è un Dio sorprendente. E ecco allora questa cifra, no? Come vivere l'attesa presente? Aprendo gli occhi, consapevolezza, attenzione, guarda, impara a vedere dove stanno le gemme e dove stanno invece le cose insignificanti. E Gesù aggiunge, in verità vi dico, la parola in verità vi dico, amen lego umin in greco, in realtà amen in ebraico, amen, che vuol dire questa parola che vi dico è salda come una roccia, possa io morire se quello che vi dico non è vero, cioè è una specie di giuramento, di affermazione fatta con forza, è sicuro come l'oro quello che vi dico, è certo. Quindi in verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Ora, Gesù sta, di quale generazione? Ma sta la sua generazione, ma anche della nostra. Gesù sta parlando del suo presente, ma anche del mio presente. Cioè non aspettare che questa cosa avverrà dopo, sta già avvenendo. Io ti dico che questa cosa qui sta già cominciando nella tua vita adesso. Proprio voi che mi ascoltate, apostoli, discepoli, folla, amici, eccetera, i dissidenti, sappiate che questo sta già accadendo in voi, tutti quanti sarete chiamati a decidervi se stare dalla mia parte o contro la mia parte, e questa decisione già in qualche maniera vi farà vedere qualcosa di nuovo, comincerete a vedere qualcosa di nuovo, aprite gli occhi, queste cose cominciano adesso, non dopo, ancora una volta vedete il radicamento nel presente, l'oggi. L'oggi, odie, è l'oggi della croce, non il cras del nemico, il domani del nemico, oggi. E aggiunge: il cielo e la terra passeranno, le mie parole non passeranno. Ed è un'affermazione veramente decisiva, no? Quasi a dire: guardate che quello che io vi sto dicendo è sicuro, tutto crollerà, tutto verrà meno, ma ricordatevi, queste parole che vi dico restano. Questa è verità, verità sacrosanta, non è soggetta alla moda, no? Ci sono delle parole che sono soggette alla moda, ci sono dei modi di dire o dei modi di pensare che passano, queste parole no. Sarà sempre così, è come se Gesù dicesse: questo sarà vero per sempre. Cioè, quello che vi sto dicendo adesso sarà vero per sempre, per l'umanità, per la Chiesa. Io parlo così, Dio si manifesta così. Dio si manifesta attraverso piccoli germogli, piccoli segni. Noi vorremmo, normalmente è il nemico che si manifesta con grandi sconvolgimenti, grandi boom 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 boom. No, no, invece il Signore cammina sottovoce, le sue orme rimasero invisibili, come vi dicevo. Lui non lascia molte tracce, ma se tu sei attento non puoi non vederlo, non sentirlo. Si tratta di drizzare le orecchie, imparare a distinguere la sua voce dalle molte voci. La voce di Dio è come la voce di grandi acque, ma è anche come un silenzio impercettibile, una voce che certo noi facciamo fatica a cogliere, ma è una voce molto eloquente. E allora ci possiamo domandare adesso, alla conclusione di questa breve riflessione, anche qui ben pochi versetti, quali sono i germogli che vedo adesso nella mia vita? Quali segni posso scoprire? Magari segni che prima di oggi vedevo come negativi, vedevo come contestazioni, come ostacoli, come scandalo, dunque. Alcune cose dicevo: ah, questa cosa qui non può essere, poi Dio sta parlando proprio lì. Ricordate uno dei segni di Giacobbe, la mattina abbiamo parlato nell'omelia di Giacobbe, imbrogli di Giacobbe, e proprio durante questo viaggio che consapevolezza ha di sé Giacobbe. Giacobbe sa di essere maledetto, di essere un grande peccatore, che Dio non lo può benedire, che non ha più né fratelli né casa né niente, sta andando verso una patria che non sa quando e ci arriverà e che cosa troverà. Non ha nemmeno una pietra da mettere sotto il capo, in effetti ne troverà una e la metterà sotto il capo, si addormenterà. Ed ecco la scoperta di Giacobbe. Mentre sta scappando da tutti e da tutto, mentre addirittura sta abbandonando la patria, la famiglia, i parenti, gli amici, cioè sono le quattro coordinate che sorreggono la vita di ogni uomo, Giacobbe scopre che quel Dio da cui lui si sentiva abbandonato, perché lui stesso l'aveva abbandonato tradendolo, è con lui, è quel famoso sogno. Dio che gli appare e dice: non temere Giacobbe, io sono con te, farò di te un grande popolo, eccetera. E lui si sveglia e dice: Dio era qui e io non lo sapevo. Ecco il germoglio. Stavo percorrendo una strada che credevo di fuga da Dio, ma Dio era proprio qui nella mia fuga. E Giacobbe scopre anche qui, nella sua fuga, scopre che Dio non è con i vincenti ma con i perdenti. Finché Giacobbe era un vincente, finché Giacobbe era cacciatore, non fa esperienza di Dio. Dio non può essere con lui, perché Dio non è con i cacciatori, ma Dio è con le prede. Adesso Giacobbe è diventato preda, Dio è con lui. Giacobbe è lo sconfitto che deve scappare, Dio è con lui. Con chi è Dio? È con Caino. Nessuno mette la mano su Caino. Finché Caino era colui che uccideva Abele, non era con lui. Ma quando Caino diventa una possibile preda degli altri, della vendetta degli altri, guai chi mette la mano su Caino, io lo difendo, perché adesso lui non è più cacciatore, è diventato preda, e io sto con le prede, non con i cacciatori. Il nostro Dio è della pappa e della lepre, non del cacciatore. E quindi fortunati noi finché saremo lepre. E fagiani. Perché è vero che siamo continuamente impallinati, ma Dio è dalla nostra parte, e non sta dalla parte degli impallinatori. Ricordate 5 maggio, no? Napoleone. Dov'era Dio, dice Manzoni, quando Napoleone era in Notre Dame, si incoronava imperatore, quando vinceva, quando viveva la trepida gioia di grandi imprese? Dio non era lì, ma quando lui si trova lì a Sant'Elena, mezzo ormai morto, finito, eccetera, quel Dio che a terra suscita, che ha fame e che consola, sulla deserta Colchice accanto riposò. Ecco, Dio è il Dio degli sconfitti, è il Dio che sta con Gesù Cristo, che è lo sconfitto per eccellenza, davanti al quale gli altri dicono: ma se sei figlio di Dio vieni giù. Ma proprio perché è figlio di Dio lui non viene giù, perché se fosse come uno di noi sarebbe sceso. Ecco qui quei germogli che siamo chiamati a vedere, i nostri lutti, le nostre situazioni, i nostri fallimenti. Quanti germogli il Signore mi sta mostrando, quale primavera sta nascendo nella mia vita, se io sono aperto e se lo colgo come possibilità. Ma è chiaro che se io sto aspettando cose grandi non le troverò mai, perché il nostro Dio di solito parla attraverso le cose piccole, un Dio che parla attraverso piccoli segni, piccoli frammenti, e questo è il tutto del frammento.